Centro Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno, buona domenica e benvenuti a Che ci fate lì? La trasmissione di Viaggio del Contro Radio Club. 342-8104-111, il nostro numero di telefono WhatsApp, dove potete intervenire e commentare. Iniziamo subito con il primo servizio della giornata. Dopo aver sentito un brano musicale, arriviamo subito al cuore della trasmissione. Arriva il buongiorno di Stefano. Buongiorno anche a te Stefano, grazie per il tuo buongiorno al 342-8104-111. Iniziamo una delle rubriche che facciamo durante la trasmissione di Viaggio del Contro Radio Club, è quello anche di parlare di libri, e in questo caso se ne è occupato Raffaele Palumbo, che parla di questo libro che si intitola Il calzolaio di Ulisse. Gli autori sono Francesco Niccolini e Marco Paolini. Il libro è edito da Mondadori ed è tratto da uno spettacolo teatrale e racconta del viaggio come ritorno e del ritorno come espiazione. Il contributo di Raffaele Palumbo è in questa intervista al drammaturgo Francesco Niccolini.
Beh, prima di tutto è stato uno spettacolo che ho fatto con Marco Paolini e che ha attraversato alcuni anni importanti della nostra vita, fino al Covid. Non a caso l'ultima replica dello spettacolo è stato proprio prima che chiudessero i teatri. E poi dopo, a distanza di un paio di anni, è diventato un romanzo e Mondadori mi ha chiesto di lavorare anche su quella storia. Quasi tutti i miei romanzi erano già nati in teatro e questo è stato, diciamo, in un certo senso un nuovo episodio. Questa volta però coinvolgendo anche Marco Paolini.
Il calzolaio di Ulisse ha al centro il tema del viaggio, naturalmente.
Più che il viaggio ti direi il ritorno, che è la costante di tutta la vita di Ulisse. Lui non voleva partire per la guerra, sapeva che se fosse partito non sarebbe tornato per 20 anni. E infatti è il suo destino, peggiorato poi da quello che fa dopo questi 20 anni. Perché con la strage dei principi che hanno insediato Penelope, lui è costretto a ripartire subito per pagare il prezzo della strage. Per cui si tratta non soltanto dei 10 anni del ritorno dopo la guerra di Troia, ma di altri 10 anni per espiare la colpa. E questo è quello che succede nel romanzo. Quindi andiamo molto oltre alla tradizione che viene raccontata dall'Odissea.
Come si fa a scrivere un romanzo dove c'è di mezzo Ulisse? Una questione molto impegnativa.
Ma guarda, per me posso dirti è stata una grande fortuna. È stata una fortuna che un giorno Giuseppe Cederna, l'attore, mi dicesse una cosa che mi ha illuminato su Ulisse. È una fortuna che Paolini mi chiedesse di lavorare con lui allo spettacolo e poi di poterci fare il romanzo. Io vedo ogni volta che faccio le presentazioni c'è un desiderio di parlare e di capirci, comprenderci intorno a Ulisse incredibile, pari soltanto a quando con Paolini abbiamo fatto lo spettacolo su Galileo. Ma ho l'impressione che Ulisse è uno di quegli archetipi che abbiamo dentro e che continua a toccarci corde importantissime della nostra vita.
C'è la questione del viaggio, la questione del ritorno, come dicevi tu, che è una parte del viaggio, però c'è anche la questione dell'espiazione della colpa. Cosa c'entra questo?
Esatto, è la cosa che noi dimentichiamo dell'Odissea. Noi nelle nostre sintesi superficiali e scolastiche diciamo che dopo 10 anni di disavventure torna, vince la gara dell'arco, si vendica e torna alla vita con Penelope e Telemaco. Ma è veramente una semplificazione, perché in realtà Ulisse si comporta come quei reduci di guerra che tornati a casa fanno una strage, non commisurata con le colpe. Certamente questi 108 principi hanno la colpa di avergli invaso la casa, ma non è abbastanza per ucciderli tutti e 108 e uccidere anche 12 ancelle che a loro si sono vendute. È una colpa gravissima, è veramente come quei marini che tornano e fanno una strage in un supermercato o in una scuola. E per cui lui, secondo la legge achea, deve pagare il prezzo della colpa. Per nel mondo acheo ogni colpa ha un prezzo e il suo è un esilio. Un nuovo esilio che durante il viaggio nell'aldilà, quando incontra Tiresia, gli viene già profetizzato. Ed è quello che lui ora sa che deve fare, perché se no metterebbe in moto la faida, il che vorrebbe dire continuare a uccidersi, e probabilmente sarebbe anche la morte di Telemaco, suo figlio. Per questo sa che deve pagare quel prezzo.
Possiamo dire che una delle dimensioni del viaggio è anche l'espiazione?
Guarda, io non credo che tutta la vita sia un'espiazione di qualche cosa che non ci meritiamo o che abbiamo commesso, non lo so, è sempre difficile da definire. Purtroppo sofferenza e fatica sono parte quotidiana del nostro vivere e conseguentemente il viaggio è anche espiazione. Al tempo stesso però è la condizione della vita, cioè il nostro errare è quella cosa, e non a caso noi con lo stesso verbo errare indichiamo l'atto di andare e tutti gli errori che commettiamo nella vita.
wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way is on the road again. I just can't wait to get on the road again. Is making music with my friend, and I can't wait to get on the road again.
The road again, abbiamo al telefono la nostra prossima ospite, si chiama Anna Rita. Buongiorno Anna Rita.
Buongiorno Jimmy.
Mi senti bene?
Buongiorno
Anna Rita?
A tutti.
Sì, buongiorno. Allora Anna Rita ci racconterà di un viaggio tanto tempo fa, un viaggio particolarissimo. Di che si tratta Anna Rita? Diccelo tu.
Si parla dell'88, quindi sono più di 30 e passa anni fa, non contiamoli. Cioè, mi fu proposto all'improvviso di fare un viaggio in quello che allora si chiamava Zaire, ovvero nell'ex Congo belga, oggi Repubblica Democratica del Congo. Erano i tempi di Mobutu, questo dittatore spietato.
Innanzitutto chi te l'ha proposto un viaggio così, che è un viaggio molto impegnativo, anche pericoloso. Dici.
Lavoravo in una compagnia aerea americana e ogni tanto c'erano degli operatori, dei tour operator, che cercavano di organizzare vacanze un po' particolari, costruire dei piccoli villaggi in queste zone veramente impervie del mondo. E chiaramente chiamavano a sperimentarli persone che erano nel mondo del turismo. E un tour operator aveva aperto questo piccolissimo villaggio all'interno del parco Virunga, nell'allora Zaire, per effettuare il safari al gorilla di montagna. Non so se ti ricordi quando,
certo,
all'epoca c'era stato il film con la Sarah Fawcett,
certo,
Gorilla nella nebbia, quelli lì, esattamente quelli lì.
E decidemmo di ti hanno chiamato, dice: vuoi venire in Congo, in Zaire, a andare a trovare i gorilla,
esatto,
di montagna?
Esatto,
e tu,
esatto,
hai detto sì. Sono pronto.
No, sì, abbiamo detto sì, 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 sì.
Allora,
abbiamo detto sì e vabbè, non sapevamo neanche come organizzarci, quindi comprammo la Lonely Planet per cercare di capire dove stavamo andando, e c'era solo un trafiletto nella versione inglese sull'Africa, un trafiletto che diceva sì, lo Zaire, la safari al gorilla. Esordiva dicendo: non è una passeggiata.
Non è una passeggiata. E poi quando sei arrivata lì, dopo il viaggio in aereo, immagino, sei arrivata sul posto e ti sei resa conto che veramente non era una passeggiata.
Era una passeggiata.
Allora,
eravamo equipaggiati, per fortuna, come suggeriva la Lonely Planet, quindi per camminate nella giungla con guanti molto spessi di pelle, perché per arrampicarsi con le liane, per salire nei punti più scoscesi, è una montagna, la terra è fertilissima là, perché si parla dell'Africa equatoriale. Le liane sono piene di spine, quindi se devi tirarti su aggrappandoti a qualcosa per camminare nell'arrampicata, devi avere i guanti, se no non lo fai. Scarponi, foulard intorno al collo, perché
insetti.
Se attraversi un formicaio e ti ritrovavi coperto di formiche attraversando velocissimamente un formicaio, e chiaramente ti ricoprivi completamente. Se ti entravano dentro, bucavano, quindi erano fastidiosissime, e quindi ti spogliavi e gli altri, eravamo in sei a farlo,
ti tiravano via le formiche.
Ti tiravano via le formiche di dosso.
Quanto è durato il viaggio di avvicinamento, diciamo, al villaggio?
E quello è stato il problema, perché i gorilla sono nomadi, e quindi più o meno vengono avvistati dall'allora ranger, li chiamavano così, ed erano militari, solo con stivaloni, fucile e macete, e andavano ogni giorno a cercare più o meno dove erano queste famiglie, perché erano in estinzione, e però sapevano dove erano stati il giorno prima, ma non potevano sapere dove sarebbero andati il giorno successivo. Immaginavamo una passeggiata di un paio d'ore, e invece dopo circa 6 ore di cammino nella giungla, solo con una borraccetta d'acqua, perché non era prevista appunto una camminata così lunga, e non li avevamo ancora avvistati.
Ma poi alla fine li avete trovati questi gorilla?
Descrivici
la scena.
È stata una magia. Allora, dopo la camminata nella giungla, arrivi in una piccola radura, spunta il sole, perché per ore non vedi il sole, hai il fango sotto, e sopra ti piove tutto addosso perché è l'umidità della giungla. Una radura di banani, e c'era il maschio dalla schiena argentata, circondato da alcune femmine e cuccioli che si stavano nutrendo, e loro per nutrirsi non mangiavano le banane, mangiavano i banani, ovvero la madre sfoglia il tronco del banano, prende le foglie più tenere, gli toglie i nervetti e li dà ai piccoli per fargli mangiare la parte più tenera.
Ecco, facciamo una pausa, Annarita, su questa scena. Rimane al telefono, riprendiamo dopo un break musicale.
Volentieri.
For the voiceless. So what? Who is he?
Who is a humble giant?
Yeah. Who is he?
He is the king of the mist.
Who is he?
He is 98% human.
Who is he?
He is the king of Windwe Yamawe. For he's a humble giant. We are talking about the mighty silverback of Rushegura.
Questa, Annarita, era A Mountain Gorilla Song by the Gorilla Trumpet Band. Avrai riconosciuto il suono del gorilla che si percuote il petto.
Esatto. Il gorilla fa così.
Il maschio dalla schiena d'argento.
Il maschio dalla schiena d'argento, il capo branco. E ce n'è uno in genere, perché poi gli altri se ne vanno. E noi ci siamo guardati, e c'era veramente un momento in cui non sapevi se eri tu che osservavi loro o loro che osservavano te.
Come hanno reagito alla presenza di questi turisti nella loro radura?
Noi eravamo un po' nascosti dietro i cespugli, in silenzio, accucciati, senza, cercando di non disturbarli assolutamente, e loro hanno questi occhi rossi, hanno questi occhi rossi un po' come quelli che vengono nelle fotografie, e ti guardano, continuano a farsi gli affari loro, te impazzisci perché è veramente un momento di un'emozione incredibile, e scatti foto per quello che puoi. All'epoca non c'erano certo telefonini, quindi erano macchine fotografiche.
Macchine fotografiche con la pellicola, allora c'erano.
Certo. E a un certo punto si scocciano, dicono ok, basta, il tempo è finito, e vedi che cominciano a battersi il petto e a battere i pugni sugli alberi. A quel punto il ranger ti dice ok, basta, è il momento che di togliervi, andate via, andiamo via, perché basta così.
E quindi poi per tornare altre 6 ore di cammino nella giungla?
No, perché non eravamo così lontani, avevamo vagato in realtà girando a zig zag in su e in giù. Comunque, invece che tornare per l'ora di pranzo, arrivavamo alle 10 la sera con l'ippopotamo che si piantò davanti alla jeep del nostro autista e che ci fece fare l'ultimo pezzo di strada a 10 all'ora praticamente. Perché non aveva nessuna intenzione di spostarsi dalla pista e non si poteva fare altro che stargli dietro.
Come eravate sistemati quando siete arrivati finalmente a sera? Com'era?
Allora io ho sofferto la sete, ho sofferto la sete in una maniera tremenda, perché chiaramente avendo solo una bottiglietta d'acqua finché non si arrivò alle jeep, anzi no, finché non arrivammo alla capanna dei ranger dove ci dettero acqua, uno di noi si sentì male perché si era veramente spaventato, perché quando non sai, cioè eravamo un po' persi, credevamo di esserci persi, i ranger in realtà non erano così persi, ma noi avevamo veramente una sensazione di paura, però l'averli visti. E quando arrivamo al lodge c'erano gli altri ospiti del lodge che ci accolsero con un applauso, eravamo veramente gli eroi che tornavano dall'impresa epica, è stato divertentissimo.
Senti, i tuoi compagni di viaggio erano stati reclutati più o meno come te, cioè presi mandati allo sbaraglio praticamente?
Sì, anzi noi appunto essendoci preparati un po' con la Lonely Planet eravamo abbastanza equipaggiati, c'era una ragazza che aveva scarpe da ginnastica, per cui quando le infili in un metro di fango e di frasche e lei tira fuori il piede e il piede era senza la scarpa, quindi
ha
per ritrovare
la scarpa.
Sì, ha perso la scarpa in un metro di fango nella giungla, non è la cosa più divertente che possa succedere.
Tra l'altro bisogna ritrovarla, perché senza la scarpa nella giungla vai male, non si cammina molto.
Esatto, e infatti.
Cosa ti ha lasciato questa avventura fatta in giovinezza, quindi oltre a incredibili ricordi, ma dal punto di vista del feeling, della maturazione personale, cosa ti ha lasciato?
Io credo che l'Africa, come voi, questo viaggio strepitoso che avete fatto ora voi in Namibia, quando si parla di Mal d'Africa ci sia qualcosa di vero in fondo. L'Africa ti lascia delle emozioni di una potenza che altri paesi non ti lasciano, non c'è verso. Anche l'Islanda è stupenda, è come andare su un altro pianeta, ma le emozioni intime, forse tribali, che ti trasmette l'Africa, riportandoti a quella parte veramente ancestrale di noi, non te le dà nessun altro paese. L'Africa è tanta roba, e quella gita in particolare è stata veramente una cosa indimenticabile, sicuramente il viaggio più intenso e forse bello, sì, della mia vita.
Grazie Anna Rita, grazie davvero, ci sentiamo presto, buona giornata e buona fortuna.
Grazie Jimmy, speriamo di fare presto un altro viaggio. Ciao e a tutti i viaggiatori di Controradio. Ciao.
We are talking about the mighty silverback of Rushegura. This man is speaking for the voiceless. He is saying, cause up the mountain, go lands. For the next generations, come on, yeah. This endangered ape species, my friend. Find more gorilla love on toursociallink.com and gorillaartspace.com. Make art not poaching, my friend. Make music not war, yeah, yeah. Make love not hate, yes, dude. Be kind to Mother Nature. Mutual living is a paramount for the birds, the trees, the swamps, and all nature. Boom, 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 yeah.
Who is he?
Who is a humble giant?
Yeah. Who is he?
He is the king of the mist.
Who is he?
He is 98% human.
Who is he?
He is the king of wind, way, way. For he's a humble giant. We are talking about the mighty silverback of Rushegura.
La sua vittoria.
Quando riesco a dare il 100% fino all'ultimo respiro.
Quando mi accorgo di essere migliorato sia come atleta che come persona.
La risposta del pubblico.
Lo sport non è una gara.
Lo sport non è una gara.
SOS è il progetto di associazione Cocò Spazio Costanza ed Edwork per uno sport accessibile senza stereotipi. Perché lo sport è un diritto, non è una gara. Scopri di più su spaziocostanza.it/SOS. SOS è realizzato nell'ambito del progetto The Care grazie al contributo di Action Ed, fondazione realizza il cambiamento e Unione Europea.
Controradio. Stai ascoltando Controradio.
È piaciuta la storia di questo viaggio, la visita ai gorilla. Che ne pensate? 342-8104-111 il nostro numero di telefono WhatsApp, se volete dare un contributo a questa trasmissione. Questa è la trasmissione sui viaggi. Trattiamo vari argomenti. Ci sono le testimonianze dei viaggiatori. Avete sentito all'inizio, c'è stato un'intervista allo scrittore di un libro basato anche questo sul viaggio. E trasmissione tutte le domeniche mattina dalle 10.30 alle 11.30. Volevo ricordarvi di fare la tessera del Contradio Club per continuare ad ascoltare questa emittente. Dovete assolutamente fare la tessera per poter supportare la nostra radio. Molti di voi sono venuti ieri alla radio aperta, lo rifaremo altri sabati, però il nostro ufficio è aperto in orario normale, in orario d'ufficio, tutti i giorni nella sede di Via del Rosso Fiorentino, quindi potrete passare a fare la tessera quando volete, anche a comprare qualche gadget, soprattutto il panettone, che in qualche modo aiutano la radio a sopravvivere. E se non potete passare, naturalmente c'è sempre online il nostro sito da controradio.it. andate sul sito del Controradio Club e da lì potete rinnovare la tessera in diversi modi. Vi mando un brano e poi chiamo il prossimo ospite che ci porterà in Messico. We'll be right back. Telefono, prossimo ospite. Buongiorno Roberto, buona domenica.
Ciao, buongiorno, buongiorno Jimmy, buongiorno a tutti e a tutte le ascoltatrici.
Allora, anche con Roberto parleremo di un viaggio fatto tanti anni fa, un viaggio in Messico, quando ancora Roberto viaggiava in maniera diversa da come viaggia ora. È vero Roberto? Come si viaggiava,
sì,
una si volta?
Sì, ci si ritorna al luglio del 1978, tanto un'epoca fa, era appena finito il rapimento Moro, le Brigate Rosse, c'era il muro di Berlino e viaggiare era totalmente diverso da quello che facciamo oggi.
Ecco, come si viaggiava senza reservation, c'era una
tradizione. Non solo senza reservation, erano i primi anni, i primissimi anni in cui c'erano voli a costi un po' più abbordabili anche per i giovani. E questo grazie anche a, c'era il caffè Voltaire dell'amico Don Vito, se qualcuno lo ricorda, che faceva un po' di agenzia di viaggi e ci proposero una serie di viaggi a prezzi non altissimi e noi scegliemmo di andare in Messico non per motivi di culturali, vedere, ma per il Messico, per quello che rappresentava questa il Messico per noi
allora,
giovani di allora.
E cosa, qual era? Perché il
viaggio? Il viaggio era totalmente diverso, perché prendevi il volo di andata, avevi il volo di ritorno da Bruxelles, non da Firenze. Per Bruxelles andammo in treno per risparmiare. E poi là era totalmente aperto, cioè avevi solo il volo di ritorno fissato, dovevi confermarlo due giorni prima andando fisicamente all'agenzia Sabena di Mexico City e poi eri libero. Lo facevi, avevi un canovaccio di idee di scendere giù dal Mexico fino al Guatemala, all'Honduras, poi a seconda di quello che delle informazioni che trovavi sul posto, altri ragazzi che giravano, cambiavi luoghi, giri, eccetera.
Il Messico è grande, già solo il Messico è molto molto grande.
È
poi
molto grande.
C'era anche l'intenzione di andare oltre i confini del Messico, ma quanto
sì,
tempo?
Quanto tempo?
Un mese. E si girava con il sacco a pelo, lo zaino.
Allora non c'erano i trolley.
Non c'erano i trolley.
Si girava con lo zaino e il sacco a pelo. Non c'erano le carte di credito.
Quindi bisognava portarsi cash.
Si viaggiava per con i dollari in contanti e i travel check, qualcuno se ne ricorderà, che dovevi cambiare alle banche e che nascondevamo nelle cinture dei pantaloni con il doppio fondo.
Perché ora il Messico è diventato, soprattutto la parte vicino al confine messicano, è diventato molto molto pericoloso, ma anche allora
sì,
non
anche
è che
allora
fosse passeggiata.
Non era. Non c'erano i telefoni. Una volta partiti eri un desaparecido perché non c'era verso. Noi mandammo un telegramma quando arrivammo a Mexico City per dire che era andato tutto bene il viaggio. Poi facemmo un paio di telefonate da posti, forse da Città del Guatemala, poi niente. Non postavi le foto, non dicevi dove eri. Te avevi la tua esperienza e viaggiavi così.
Se tornavi, tornavi, se non tornavi, non tornavi.
Sì, non c'erano assicurazioni sanitarie, niente di tutto quello che oggi ci riempie il viaggio, e programmarlo all'interno era così: andavi, arrivavi in un posto, cercavi il posto per dormire, cercavi i posti per mangiare, chiedevi, però avevi molto rapporto con delle persone, molti con i giovani all'epoca, soprattutto americani che scendevano e facevano questo viaggio di esperienza scendendo a sud,
down to the border, si dice, down to the border.
Ma anche molti europei c'erano, italiani.
We'll be right back.
Ecco, scusa Roberto, c'è stato un intoppo con la regia. Con la regia, stavamo dicendo, non c'è stato un periodo, un momento.
No, diciamo la situazione più difficile la vedemmo in Guatemala, perché in Guatemala era sotto una dittatura militare molto dura. Secondo il passaggio terrestre era fatto a piedi. Tra Messico e Guatemala, e salivamo su dei pullman con dei soldati armati all'inizio e alla fine del pullman, cioè in alto all'ingresso e all'uscita del pullman. In Guatemala City c'erano questi gruppi di militari non in divisa ma in abiti civili con mitragliatrici eccetera. In quei giorni c'era la prima rivolta sandinista e quindi tutti temevano che questa rivolta dal Nicaragua salisse anche nel Guatemala e nell'Honduras, e quindi rafforzavano tutti questi sistemi di sicurezza.
Ecco, ora
e questo ci costrinse quindi a cambiare anche i programmi, e da città del Guatemala andammo a Tikal, dopo aver visitato anche un altro posto importante per chi c'è stato, se non ricorderà, Chichicastenango, il mercato, l'Indios, eccetera.
Ma sono viaggi incredibili che naturalmente si fanno quando c'è anche l'incoscienza della gioventù. Sì, ora pensare di fare un viaggio così con tutti i sistemi di sicurezza, non è più possibile.
No.
Grazie.
Non lo so, forse i giovani forse dovrebbero però anche smarcarsi da questi
ma sono cambiati anche i genitori, non sono cambiati soltanto
certo,
i giovani.
Immagino
che sarebbe molto più difficile
andare a ricevere un telegramma ogni 20 giorni, ogni 15 giorni.
È un mondo che è cambiato. Grazie Roberto, ci sentiamo presto, grazie davvero.
Ciao,
buona giornata, buona fortuna,
un saluto a tutti e a tutte, grazie.
Por dentro mi amor, cuando te fuiste te robaste mi corazón. Me quedé loco de tanto pensar y pensar. Mira el invierno pero me tengo que vengar. Por dentro mi amor, cuando te fuiste te robaste mi corazón. Me quedé loco de tanto pensar y pensar. Me iré al infierno pero me tengo que vengar. Quiero manchar el vestido blanco de rojo. Sé que el altar de Dios es santo pero mi amor, 100 invitados y todos tendrán que mirar que nuestro amor va más allá. Quiero que bailemos juntos en el cielo el infierno, pero sin ese puto, el que te ha apartado todo este tiempo de mí, al inconsciente que hizo que no fueras a mí. Danza, una danza eterna, pero me voy contigo, pero no damos juntos. Llevo tres noches malditas sin poder dormir, solo pensando y pensando que eres para mí. Y me despido de ti para siempre, chiquitita. Le da pa' todo lo que traen el corazón roto. Y su compa, Oscar Maido, fue esa regia. Camino lento, me duele la respiración. A mil por hora latidos en mi corazón. En el pasillo me vienen recuerdos flashbacks. Prometimos que los dos iríamos al altar. Me quité el velo hace
aceptaste y luego te besó. Ya has consumado los votos sagrados, mi amor. Frío muy intenso se llevó todo mi ser. Ya no hay razón para estar de pie.
Quiero que bailemos juntos en el cielo y el infierno, pero sin ese voto al que te ha apartado todo ese tiempo de mí, al inconsciente que hizo que no fueras por mí.
Viaggi, 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 tanti, tanti viaggi, testimonianze incredibili di viaggi nel passato, ma il Controradio Club continua ad offrire la possibilità di viaggiare, certo, non più all'avventura con il sacco a pelo come si poteva fare una volta, però tantissimi viaggi. Qualche giorno fa c'è stata la presentazione del programma dei viaggi del Contro Radio Club, sono stati proposti quasi una dozzina di viaggi, questi viaggi sono stati illustrati in una riunione con i viaggiatori del Contro Radio Club e gli è stato chiesto di esprimere delle preferenze, così da mettere insieme e quello che sarà il calendario dei viaggi del prossimo anno, del 2025. Fra i viaggi che al momento sembrano abbiano riscosso più interesse ci sarà l'Uzbekistan, un viaggio da fare in aprile. Per quanto riguarda il viaggio estivo, quello che è più gettonato al momento è il Canada, un viaggio che riproponiamo, Quebec ed Ontario, 14 giorni durante 15, quindi nel mese di agosto. Questo è il nostro viaggio estivo, ma poi ce ne sono tanti altri, c'è il Grand Tour dell'Argentina, l'Indonesia, la Tunisia, il Marocco, eccetera, eccetera. Se avremo occasione, magari poi in altre puntate di questa trasmissione andremo a esaminare, magari parlare di quelli che sono i viaggi che più hanno ricevuto le attenzioni dei nostri viaggiatori, che probabilmente proporremo. 342-8104-111 il nostro numero di telefono WhatsApp se avete qualche commento su gli interventi che sono stati fatti. Ci stiamo avvicinando velocemente alla fine di questa trasmissione, sono le 11:25, quindi non mi rimane altro che mandare un brano e poi lasciare la linea al notiziario di Popolare Network. No, non c'è il notiziario di Popolare Network, continueremo ad andare avanti con la conduzione fra poco, dopo le 11:30, la mia conduzione della domenica mattina. Rimanete qua, ci sentiamo fra pochissimo. We'll be right back.
e c'è una beccia, pappa lula, c'è un pappa, 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 c'